Radio Leggiamo 018 presenta Bookstop, speciale Pordenone Legge 2022. Interviste agli autori fatte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia per scoprire storie, aneddoti, persone e personaggi.
Buongiorno a tutti, oggi siamo in compagnia di Guido Sgardoli e Massimo Polidoro, autori, scrittori che venerdì 16 settembre a Pordenone Legge presenteranno il loro nuovo libro, I Delitti di Whitechapel. Grazie di essere qui con me.
Buongiorno.
Buongiorno, ciao.
Allora, per iniziare questa nuova intervista, io avrei piacere di porre una domanda di carattere personale a Guido Sgardoli. Infatti, lei non nasce come scrittore perché è laureato, se non sbaglio, in medicina veterinaria all'Università di Bologna. Quindi la mia domanda è, la passione per la scrittura, quando è nata? C'è sempre stata oppure si è sviluppata nel corso del tempo?
Questa adesso è una domanda che presuppone una risposta di 40 minuti, solo questa. Vabbè, comunque no, la faccio brevissima. Le passioni sono qualcosa che noi non possiamo comandare, no? Sono delle cose, delle pulsioni che sentiamo spesso quando siamo giovani. Poi la differenza la fa il fatto di portarle avanti, di perseguirle, anche se non sono il nostro mestiere, oppure lasciarle andare. Ecco, la differenza è tutta qua. Io, come tanti, sono stato un ragazzino che amava le storie, amava leggerle, ha provato, come tanti, a scriverne qualcuna e poi mi divertivo talmente ad inventarle che ho continuato a farlo, anche se la vita mi ha portato a fare, per un certo periodo, un altro mestiere. Però non mi sono dimenticato di questa cosa che mi dava, di questa passione che mi dava una grande gioia, un gran divertimento. E poi ho avuto la fortuna, perché poi lo step successivo è questo, che la tua passione in qualche modo riesca a diventare anche il tuo mestiere. Io ho avuto insomma un po' la fortuna, un po' anche forse la tenacia, non lo so, ma anche la fortuna di provarci e è andata bene, ecco. Però nasce come una passione qualsiasi dei migliaia, migliaia, migliaia di lettori e lettrici che mi capita di incontrare e che ho incontrato in questi anni, insomma, la passione delle storie.
Va bene, grazie. Allora, adesso coinvolgiamo anche Massimo Polidoro e infatti appunto la domanda riguarderà tutti e due. Il libro, come dicevo prima, l'avete scritto insieme. E scrivere a quattro mani può essere più semplice, ma allo stesso tempo anche può rendere il lavoro più complicato per alcuni punti di vista. E come vi siete trovati? Come avete vissuto questa esperienza? E se ne aveste l'occasione lo rifareste?
Bene, chi risponde prima?
Vai, vai tu, io ho già parlato. Vai.
Beh, dunque, vediamo di andare per ordine. Scrivere insieme mi è capitato in passato, parlo per me naturalmente, per quel che riguarda la saggistica, magari, o di fare da editor di alcuni libri dove ci sono contributi di vari autori, quindi ognuno segue la sua cosa. Invece scrivere un libro come questo in due sicuramente era una cosa che mi incuriosiva, che avrei voluto ancora di più, diciamo così, avrei voluto approfittarne ancora di più, quindi qui già ti rispondo dicendo che mi piacerebbe molto fare un bis però più intenso ancora di quello che abbiamo avuto. E poi è stata una cosa fatta a distanza, perché adesso per fortuna le tecnologie ci permettono di poter fare e lavorare insieme con dei documenti condivisi, insomma, anche se abitiamo da due parti diverse del mondo, non è questo il caso, ma se fosse si potrebbe fare, quindi è un gran vantaggio che magari i nostri nonni, i nostri antenati non avevano.
Sì, io aggiungo che ad esempio mi era capitato in passato con un collega scrittore di fare un libro. Lui, siccome vive gran parte dell'anno in un'isola in Grecia, anche se è italiano, e non aveva accesso a internet, eccetera, mi chiese appunto di trasferirmi per un periodo lì. Quindi, Massimo, sappi che se ti dovessi trasferire a Bora Bora, ecco, io vengo volentieri e scriviamo un libro lì, chiaramente. Ecco.
E viceversa.
Esatto. Può capitare anche questo, insomma, di dover andare, tra virgolette, dover andare in qualche parte del mondo per poter scrivere insieme. No, comunque, come ha detto Massimo, effettivamente abbiamo utilizzato anche la tecnologia e quindi siamo riusciti a gestire abbastanza bene un file condiviso.
Allora, invece la storia è ambientata a Londra. A Londra, in particolare nelle periferie londinesi della fine dell'Ottocento. Come mai la decisione di ambientare la storia in quel luogo e in quel periodo?
Mi risponde Massimo perché
Beh,
questa è storia, quindi.
diciamo che qui è un po' obbligata sia la location che la data, perché l'idea era proprio quella, nata tra l'altro dall'editor che ha seguito questo libro, Valentina, che sarebbe stato interessante affrontare la vicenda, peraltro drammatica, terribile, no, di Jack lo Squartatore, questo assassino seriale vissuto nella Londra vittoriana, fine dell'Ottocento, che nel 1888 per l'appunto colpisce in maniera misteriosa, uccide delle donne, e però la sfida, se vogliamo, è stata quella di raccontare e di trasportare questa vicenda così, ripetiamo, terribile in un libro che non fosse un saggio, che non fosse un'analisi storica, un'inchiesta poliziesca per adulti, ma appunto per ragazzi.
Sì, perché magari anche molti non erano a conoscenza di questa storia, in questo modo anche i giovani potevano venire al corrente di tali eventi. E questo si collega anche alla prossima domanda, perché come ha detto lei poco fa, e allo stesso modo come scritto nelle pagine conclusive del libro, è una storia vera. E quindi avevo piacere di sapere anche come si è svolta effettivamente la ricerca storica.
Guido.
Allora, parto io intanto. Allora, sulla parte storica, eccetera, naturalmente l'esperto. Io sono più, diciamo, letterario, diciamo, esperto sulle vicende reali. È Massimo che ha dedicato anche dei lavori proprio a questa vicenda di Jack lo Squartatore. Però, ecco, le ricerche sono le più varie. Massimo è un maestro, ad esempio, come dire, nel riconoscere, e lo insegna anche spesso, no? Le fonti giuste, soprattutto quando si bazzica la rete. Perché un conto è andare in biblioteca dove ci sono dei libri che sono la garanzia di quello che c'è scritto all'interno, perché sono stati visionati, scremati, rivisti, e ci sono delle persone che sono responsabili di quello che c'è scritto, ma in rete si sa che praticamente c'è di tutto, chiunque può scrivere tutto. Ed è il problema che, ad esempio, molti ragazzi e ragazze delle scuole hanno quando devono fare delle ricerche, no? Vanno sul primo sito che trovano nell'elenco, fanno dei copia e incolla e poi si trovano ad aver scritto delle corbellerie, delle cose assolutamente non vere. Quindi la ricerca delle fonti è fondamentale. Noi ci siamo basati, a parte io su Massimo che sapeva un sacco di cose, ma su libri ovviamente cartacei, su libri reperibili in rete in formato digitale, ma anche abbiamo dato un'occhiata a moltissimi verbali, ad esempio della polizia di allora. Ce ne sono molti, si trovano in siti specifici, sono tutti in inglese, chiaramente in italiano non c'è niente, però si trovano testimonianze dell'epoca, giornali dell'epoca, moltissimi, quindi con articoli, si trovano certificati di nascita, di matrimonio, di residenza, perché, ripeto, molti dei personaggi, come già hai anticipato tu, Vittoria, ma sono nella storia, sono reali, cioè si muovono non solo in un contesto storico reale, ma sono loro stessi dei personaggi esistiti. Poi naturalmente noi li abbiamo un po' romanzati, no? Quindi quando parlano, quando si muovono in un certo ambiente, magari quello non abbiamo la prova che sia stato così effettivamente, però sono personaggi reali e quindi anche lì sapere, no? Che famiglie avevano, dove vivevano, quanti anni avevano, che mestiere facevano. E quindi siamo andati un pochino a così sfogliare anche dei documenti amministrativi, pubblici. Insomma, è stata una ricerca a 360 gradi, direi, perché c'era dentro da cercare poi il costume, la moda dell'epoca, no? Le piantine. Pensa solo quando si scrive di una Londra del 1888, non puoi andare su Google Maps e vedere le vie come sono ora, perché naturalmente il volto, soprattutto di quartieri degradati come Whitechapel, sono stati, il volto di un quartiere così è stato modificato completamente da una ristrutturazione urbanistica, per cui bisogna proprio cercare le mappe dell'epoca per far muovere i personaggi in quella Londra. Sì, non è un lavoro semplice rispetto a un altro tipo di romanzo, però ecco, adesso magari Massimo aggiungerà, la ricerca delle fonti è fondamentale, insomma, è la certificazione delle fonti.
Tra l'altro la veridicità, insomma, delle fonti traspare anche nel libro, perché la protagonista si reca spesso in biblioteca a, insomma, accertarsi della veridicità dei fatti.
Era all'interno del British Museum, tra l'altro, all'epoca.
Esatto. La biblioteca.
No, dicevo, aggiungevo solamente che su un argomento come questo in particolare è davvero molto facile imbattersi in notizie approssimative, false, fuorvianti, perché è un argomento che comunque interessa tante persone, incuriosisce tante persone, e c'è sempre chi vuole in qualche modo approfittare di questa curiosità, magari anche per guadagnarci. Un caso illuminante su tutti è stato quello del tizio che ha annunciato un giorno di aver trovato il diario di Jack lo Squartatore, quindi questo documento d'epoca tutto scritto nell'inglese del tempo, con l'inchiostro del tempo. Peccato che si sia scoperto che era un falso, insomma, un diario che non esisteva. E però è riuscito a venderlo, a farne un libro che è stato venduto in tutto il mondo prima che si scoprisse la truffa. Quindi bisogna sempre andare con i piedi di piombo, e quando certe cose ci sembrano troppo straordinarie per essere vere, quasi sempre non lo sono.
Leggendo il libro non ho potuto fare a meno di notare che gran parte, anzi tutte le vittime di Jack lo Squartatore, sì, misterioso serial killer di Whitechapel, sono donne. E voleva questa essere anche una critica un po' verso i femminicidi che stanno anche affliggendo i giorni nostri?
Chi risponde?
Beh, i delitti chiaramente erano dei delitti di un pazzo, quindi non dobbiamo cercare un significato particolare. La scelta di raccontare, esatto, questa vicenda dal punto di vista, tra l'altro, di una ragazza, sicuramente è anche legata all'attualità, Guido.
Sì, infatti ci è balzato subito all'occhio, insomma, questa comparazione con i giorni nostri, dove purtroppo certi cattivi costumi nei confronti delle donne sono ancora ben vivi e vegeti, e purtroppo basta aprire un giornale spesso per leggere notizie simili, no? Abusi, violenze, femminicidi, come hai citato tu. E quello che abbiamo cercato di sottolineare in questo libro non è tanto appunto il fatto che Jack, che come ha detto Massimo, era, insomma, fuori di testa, chiaramente non si è mai capito, perché non si è mai scoperto chi era, quali fossero i suoi motivi, ma sicuramente non motivi sani. Ma ci piaceva invece puntare così i riflettori sul fatto del come venivano considerate appunto le donne allora, e quindi bastava essere un po' poveri, insomma, senza neanche essere indigenti, perché qualcuna di queste donne aveva una stanza ogni tanto dove dormiva, non erano proprio delle homeless, però bastava poco, ecco, bastava girare dopo il tramonto per strada e subito avevi addosso quell'etichetta lì. E di conseguenza anche qui è un cattivo costume che c'era e che c'è ancora, no? Da noi basta che una ragazza giri con la minigonna di sera o in zona stazione, voglio dire, e la prima frase che senti è: "Ma se l'è andata a cercare, se le succede qualcosa". Nessuno si va a cercare niente, sono le persone ignoranti che ne approfittano, no? Di certe situazioni. E quindi qui succedeva purtroppo a Londra nel 1888 qualcosa che ancora succede, non è cambiato. I salari, poi adesso senza andare nel sociale, ma insomma nel libro abbiamo parlato, no, di anche condizioni delle operaie, dei lavori destinati alle donne, di quanto poco venivano pagate, e così lo sfruttamento del lavoro minorile, i bambini, eccetera, eccetera. Quindi qui si può aprire una parentesi che dura una giornata, insomma.
Allora, come dicevo prima, entrambi appunto siete scrittori, celebri scrittori, e avete scritto numerosi libri e avete vinto altrettanti premi per questi libri. C'è però tra i vostri libri, ce n'è uno in particolare che a cui siete affezionati?
Guido, vai tu.
Ah, ecco, così, la patata bollente. Ma dovrei rispondere questo, perché primo, perché insomma è l'ultimo, e quindi sempre, no, sugli ultimi nati uno ripone un sacco di speranze, ma poi perché adesso parte tutto, ma Massimo lo sa perché l'ho cercato proprio per quello, per proporglielo, perché volevo fare qualcosa con lui. Massimo è un personaggio che io ho seguito nelle sue varie fasi. Le prime volte l'ho visto in TV e dopo ho cominciato a seguirlo sui social attraverso i libri. È un personaggio con cui ho molte cose in comune, perché siamo stati due ragazzi amanti del mistero, della magia, del metodo scientifico. Abbiamo subito, beh, lui notoriamente, io un po' più nell'ombra, ma insomma l'influenza e la suggestione di un grandissimo come è stato Piero Angela, che appunto è scomparso, no, da pochissimo. E quindi per me, io dico questo perché ho avuto anche questa fortuna di poter fare qualcosa insieme a Massimo Polidoro, insomma, stimo e ammiro da parecchi anni. Però tu puoi rispondere quello che vuoi.
Io
puoi rispondere, anche geniale, puoi rispondere quello che vuoi.
Non posso che confermare, perché chiaramente quando si ha la possibilità di fare qualcosa con una persona con un grandissimo talento come Guido, poi su un argomento così, ripeto, terribile, ma comunque pieno di fascino, perché è un mistero tutt'oggi irrisolto, no? Che non ha una soluzione, non si sa chi fosse e probabilmente non si saprà mai, quella del diario, no? Di quello che trova il diario. È così, quella, la speranza romantica da romanzo giallo, ma nella realtà queste cose non succedono mai. Nessuno scrive la confessione perché venga trovata dai posteri e poi ci possono scrivere un libro. E quindi, ecco, questo così è stato sicuramente un libro che per questi motivi è molto speciale e, come ripeto, mi auguro sia solo il primo, chissà.
Allora, per concludere, insomma, questa nostra breve intervista, vi porrei un'ultima domanda. Perché Pordenone Legge inizia il 14 settembre e sarà comunque, avrà un programma ricco di protagonisti, ricco di eventi, sarà abbastanza intenso anche. Potete elencarmi tre motivi per cui un ragazzo della mia età, una ragazza ovviamente, dovrebbe prenderne parte, dovrebbe assistere agli eventi?
Uno a testa o tre a testa?
Ne formuliamo tre insieme.
Sono sei. Ma guarda, il primo che mi viene in mente, così intanto magari lascio Massimo che pensi se vuole. Il primo che mi viene in mente è perché io, ad esempio, da ragazzo desideravo in una maniera spasmodica curiosare nella vita e nelle opere dei miei scrittori preferiti. E il problema è che non potevo farlo perché io leggevo libri di autori e autrici già morti, perché naturalmente io leggevo dei classici, quindi se io avessi provato a scrivere una mail, no, non si poteva, una lettera, insomma, no? O a guardare se c'era un incontro da qualche parte d'Italia con il mio scrittore preferito, naturalmente sarebbe stato tutto vano, perché erano, non so, parlano London, Twain, Dickens, tutti autori che erano morti 100 anni prima della mia nascita. Quindi è bello, cioè io poi l'ho potuto praticare da adulto, quando mi è capitato di essere ospite in alcuni festival insieme a degli autori che conoscevo già e che avevo letto e che stimavo, no? E quindi poi sono anche andato a sedermi tra il pubblico molte volte ad ascoltare le parole di un mio scrittore preferito, e ho fatto anche delle domande anche a scrittori stranieri, cioè esattamente come stai facendo tu in questo momento, anche se magari io, Massimo, non siamo i tuoi scrittori preferiti, però insomma è la curiosità di sentir parlare delle storie, chi le storie le crea, le immagina, le inventa, le scrive, e anche magari togliersi qualche, appunto, curiosità sulla vita privata, ma anche semplicemente dare un volto e una voce, no, a una firma che hai letto tante volte, ma che poi non sai come si comporta col pubblico, se è antipatico, simpatico, no? Se ha la battuta, non ce l'ha. Cioè, io, ecco, ero veramente, avevo voglia di, ero molto curioso, voglia di scoprire questi autori che amavo, ma non ho mai avuto la possibilità. Quindi secondo me è una buona occasione per chi ama leggere, per andare oltre le pagine, no? Oltre il testo, e togliersi qualche sfizio.
Sono d'accordo con Guido. Oltre a questo, io trovo che questi appuntamenti siano sempre molto piacevoli, molto belli, perché ci si trova tra persone che condividono questo tipo di passione, no? Altre persone che amano la lettura, che amano i libri e che quindi magari possono diventare anche, chi lo sa, nuove amicizie, nuove conoscenze con cui si condividono le stesse passioni. E in queste occasioni, come a Pordenone Legge, c'è una concentrazione davvero molto alta di persone che amano i libri, quindi questo credo sia un altro buon motivo per coloro che amano i libri di partecipare.
Bene. Basta uno a testa, sì, dai, facciamo due.
Il terzo daccelo tu.
Esatto, bravo Massimo.
Beh, di sicuro...
Poi ci dice perché lei viene a Pordenone Legge.
Beh, di sicuro l'onore di potersi trovare di fronte a professionisti come voi e ascoltare anche il loro punto di vista nei libri che appunto magari anche tu hai letto, ed è sicuramente un'esperienza molto costruttiva.
Sai, la cosa bella di quando ti trovi ai festival o alle fiere del libro, no? Non solo in Italia, è che sembra, come diceva Massimo prima, cioè siccome sono tutte persone molto interessate a quel settore, sembra che il mondo sia quello, no? Cioè, tu dici, ma che figata, cioè, tutti amano i libri, parli di un autore, tutti lo conoscono, hai letto quello? Sì, sì, l'ho letto, cosa ne pensi? Poi, quando tu esci, purtroppo, da queste bolle, ti trovi in una realtà che è desolante, no? Perché sai benissimo che in Italia, purtroppo, come lettura, siamo agli ultimi posti nel mondo. E quindi è uno strano effetto che hai, no? Perché lì ti sembra che quello sia il futuro, no? Dici, ma quanti giovani... Poi esci e vedi i dati e dici, veramente eravamo le piccole e le poche eccezioni di questo paese, no? Però è importante che ci siano, comunque, perché poi... Io ho visto che molti anche che si sono avvicinati a questi festival, a questi momenti in cui si parla di libri, magari in maniera scettica, appunto così, perché trascinati da qualcuno, da genitori, da amici, a volte anche da docenti, e che non sono lettori, poi qualche volta il miracolo si è compiuto, no? Quindi qualcuno poi si è appassionato alle storie, ai libri, e quindi magari queste statistiche desolanti può darsi che migliorino, anche grazie a Pordenone Legge.
Bene, allora a questo punto non mi resta che ringraziarvi e augurarvi un buon festival.
Grazie a te, grazie, e ci vediamo a Pordenone.
Ci vediamo lì.
Certamente, sì. Certamente. Vabbè.
Avete ascoltato Bookstop, speciale Pordenone Legge 2022. Interviste agli autori fatte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia per scoprire storie, aneddoti, persone e personaggi.